Rieccoci in onda dopo la diretta con Fabio Sommovigo che, come ricordiamo, difende uno degli imputati di questa indagine. Siamo adesso in contatto con una compagna della Lima, della Cassa di Solidarietà alla Lima. Ci senti?
Mi sento bene, ciao a tutti e a tutti.
Ok, se riesci, più riesci a stare vicina
Avvicino,
al
così va
microfono,
bene.
perfetto, va meglio, grazie
Ok.
mille. Il telefono non funziona benissimo. E, appunto, i nostri ascoltatori hanno potuto entrare un po' nel merito dell'acquisizione delle prove da parte dell'Italia per conto di Israele. Diciamo che l'Italia ha fatto un po' da passacarte di queste prove fornite dal Ministero della Difesa israeliana senza nessun vincolo, ovviamente non politico, ma neanche giuridico, e anche appunto entrare un po' nel merito di cosa sia il 270 bis. Quello che ci interessava, entrare un po' più nello specifico con te, è un'analisi di che cos'è la DNA, che un tempo è stata appunto la DNA, un po' della sua genesi, un racconto anche un po' politico della sua genesi, per inquadrarla all'interno di quello che sta succedendo oggi, visto che è dietro molte delle indagini e dei processi che ci troviamo oggi davanti, da Nanna Lee e Mansour a appunto questa grossa indagine, c'è dietro tutti la DNA. Infatti ricordiamo che stamattina c'è stato un presidio a Roma proprio sotto la sede. Quello che vo su cui volevamo entrare un po' nel merito era appunto sì che da una parte l'Italia si fa da passacarte in qualche modo di ciò che chiede il Ministero della Difesa israeliano, ma non è solo quello, sicuramente c'è anche di più e su questo gioca un ruolo la DNA, a nostro avviso, su quello che serve a contenere le opposizioni interne. La nostra lettura, quella che abbiamo un po' portato avanti in queste puntate, è che sicuramente quella che è stata la solidarietà alla Palestina in Italia, poi in alcune città un po' più forte, in altre un po' di meno, ha contribuito a scuotere un po' di questi tempi, quantomeno far scendere le persone in strada, avere appunto delle presenze, una critica reale anche al governo. Ma tra l'altro non sono in Italia, ricordiamo quello che sta succedendo in Inghilterra, lo sciopero della fame che va avanti da più di 2 mesi, e i collegamenti che noi proviamo a fare ad Arraga, ma che comunque non sono collegamenti che facciamo solo noi, sono di come la critica alla collaborazione tra l'Italia e Israele si possa in alcuni casi trasformare anche una critica alla colonia qui. Che cos'è la colonia qui e che cosa sono quindi le forme che la colonia assume qui? E non sono solo appunto il CPR, ma sono anche i ghetti e lo sfruttamento delle persone su base razziale, lungo la linea del colore. Ovviamente i grandi processi portati avanti dalla DNA ne sono l'esempio più emblematico, quindi ti volevamo un po' chiedere un parere su questo.
Abbiamo 3 ore a disposizione?
20 minuti.
Bene, allora, hai toccato ovviamente un sacco di punti importanti e complessi che appunto occorrerebbe tanto. Proviamo a fare una rapida, diciamo, una sintesi. Ecco, allora, direi che quanto è accaduto negli ultimi anni in Palestina ha sicuramente contribuito a far cadere il velo della presunta, diciamo, democraticità dei paesi dove siamo, dove viviamo, di questa Europa, e quindi anche in qualche modo, come dici tu, la profonda, diciamo, la profonda cultura di coloniale che noi abbiamo. Per cui diciamo probabilmente, molto probabilmente, il livello di partecipazione in solidarietà alla Palestina merita di essere qualificato come un passo avanti nella consapevolezza, quantomeno di tutti i giochi che ci sono, diciamo in un contesto poi tra l'altro che è quello di comunque costante diciamo, preparazione alla guerra, preparazione alla guerra in cui ancora diciamo, non siamo direttamente coinvolti, però ci tengono un po' sul filo del rasoio, nonostante ogni dove stiano scoppiando diciamo, bombe e attacchi violentissimi. Quindi secondo me tutto questo contesto in qualche modo è stato compreso in questi mesi, in questi anni di mobilitazione e dopo anni in cui comunque diciamo chi vive in questi territori ha usufruito delle comodità di avere dei paesi che venivano sfruttate, delle genti che venivano sfruttate, uccise e che se decidevano a un certo punto di cambiare vita o perché lì da dove venivano non si poteva proprio vivere o perché volevano cambiare vita dovevano incorrere e incorrono ancora nel rischio di morire in mare, ma insomma diciamo una sensibilità da questo punto di vista in tutti questi anni non c'è stata rispetto a tutte queste stragi in mare e io credo possa essere davvero dovuta al fatto che in fondo l'Europa ha sempre vissuto in questo modo, approfittando di altre terre e di altre genti. Ora, la DNA, mi chiedete in particolare della DNA, ha una grossissima responsabilità in tutti gli ambiti che prima hai esposto. La DNA nasce come contrasto, diciamo, alla mafia, e assurge al ruolo veramente di il bene contro il male, nasce negli anni l'idea è del giudice Falcone, il quale inizia ad ipotizzare negli anni 90 una cosiddetta super procura, che giusto per non diciamo sembrare ottusi, ideologicamente ottusi, diciamo che è stata contestata negli anni 90 dallo stesso elementi del corpo giudiziario, perché questa super procura intanto toglieva la legittimità ai giudici naturali, che significa quelli che sono diciamo competenti territorialmente sul reato, quindi sulle persone che commettono un reato, dove il reato viene compiuto, e quindi al giudice viene affidata l'inchiesta, perché il super procuratore aveva la possibilità di indirizzare, di coordinare ed eventualmente avocare a sé le inchieste, partendo anche dal presupposto che la super procura si occupava allora solo di appunto quei delitti che erano configurabili come associazione mafiosa, ma capiamo bene, così come diceva l'avvocato che mi ha preceduto, che poi è l'inchiesta che determina di cosa effettivamente si tratta. Invece se a un certo punto parte un'inchiesta con la tesi che questo è 416 bis, quella tesi dovrà essere dimostrata, quindi già questa è una forzatura rispetto all'inchiesta. Poi perché questo super procuratore veniva scelto dal corpo giudiziario che ha fortissime influenze politiche, quindi col potere esecutivo, ha rapporti con i servizi segreti, per cui è di una, diciamo, ha una potenzialità incredibile, fortissima e soprattutto appunto in qualche modo deve accondiscendere a quelli che sono i desideri della politica, cosa diciamo che dal 90 direi che oggi è evidente con i casi diciamo di repressivi contro i palestinesi. Quindi nasce, c'è questa idea, ci sono moltissimi giudici o comunque colleghi di Falcone che si oppongono, la morte di Falcone determina proprio che tutte queste perplessità vengono spazzate via e in tempi in cui al governo c'erano persone specchiate quale Andreotti e quale Claudio Martelli come ministro della giustizia, quindi del governo Andreotti, si crea questa super procura, la quale inizialmente, come tu dicevi giustamente, era DNA, Direzione Nazionale Antimafia, quindi con tutte queste, diciamo, con tutte queste prerogative. Ma nel 92, ora uno non va a fare storia o a raccontare storia partendo dai tribunali e dai processi, però sappiamo bene nel 92 è stato un periodo, diciamo, un po' particolare per quella che era la politica, l'avvento di Forza Italia, di Berlusconi, eccetera, eccetera. Fatto sta che i fatti più sanguinosi della mafia, diciamo, si riducono tantissimo e la mafia inizia a far parte proprio di tutta quella sfera di finanza, economia, riciclaggio di soldi, ovviamente vendita di stupefacenti, traffico di stupefacenti, per cui a un certo punto la DNA, che è anche un organismo che è una scala sociale importantissima proprio sia da un punto di vista di carriera che di potere, no? Molti dei procuratori sono oggi deputati al Parlamento europeo, comunque ricoprono cariche molto importanti, si pone il problema di che cosa facciamo adesso, okay? Come giustifichiamo la nostra esistenza? Beh, iniziano il crollo delle Torri Gemelle, quindi si inizia a parlare un po' di terrorismo portato anche da, diciamo, di terrorismo esterno, e quindi e poi iniziano quelli che viene chiamata l'emergenza, perché la DNA si fonda sulla creazione continua di emergenze. Le emergenze che vengono, diciamo, causate da nemici interni ed esterni, quelli che vengono costruiti. Allora, io userò qui molto spesso il termine propaganda, perché in realtà narrazione mi piace poco, perché secondo me la narrazione edulcora la questione. Quindi iniziano questi flussi migratori. E fra le tante stragi avvenute, una in particolare determina l'ingresso della DNA nel, diciamo, perseguire questi flussi migratori, ed è la strage di Lampedusa nel 2013, una strage che rimane impressa perché molti corpi sono arrivati sulle nostre rive, una strage che, diciamo, viene chiaramente e sembra a tutti gli effetti una strage determinata da un'assenza di soccorsi, quindi molto probabilmente anche da una responsabilità politica, in cui i pescatori che erano riusciti ad arrivare a soccorrere chi era rimasto in vita vengono minacciati perché testimoniavano cose che non corrispondevano poi alla verità da parte della Guardia Costiera. Alcuni, diciamo, cedono alle minacce, altri invece continuano a ribadire la loro verità. Questa situazione viene cavalcata dalla DNA, la quale inizia a propagandare intanto che dietro questi flussi, questa gente che arriva, c'è un traffico di esseri umani, quindi ci sono dei trafficanti e bisogna perseguire i trafficanti. Ebbene, se c'è un traffico di esseri umani, questi trafficanti saranno sicuramente in contatto con le mafie nostrane e quindi iniziano a spingere su questo, cioè c'è sempre la politica dietro che chiaramente deve fare il suo e deve decidere, è lei che decide appunto quali sono poi le strategie da adottare, quali sono gli interessi, e quindi poi i bracci repressivi dello Stato fanno da eco e portano avanti, diciamo, con i loro metodi gli obiettivi che la politica stabilisce. E quindi iniziano chiaramente a esserci a quel punto le stesse modalità che venivano applicate per quanto riguardava i metodi repressivi sulla mafia, iniziano ad essere applicate anche per quanto riguarda il contrasto alla, appunto all'immigrazione. Per cui, per esempio, la DNA inizia appunto a dire qua dobbiamo dimostrare come questa gente che arriva in Libia viene trattata in modo disumano, viene torturata, eccetera, eccetera, in modo tale che noi possiamo dichiarare che è una zona a rischio. In quel periodo, tra l'altro, Inghilterra e Francia avevano preso piede in Libia, avevano destituito Gheddafi e avevano dichiarato una fly zone, e quindi diventa un problema, diciamo, questo, il trattamento di queste persone diventa un problema europeo. Noi come Italia possiamo a quel punto entrare in Libia e controllare la situazione, cercare di appunto tutti i trattati, no? Mettersi d'accordo, anche addestrare, diciamo, le guardie libiche. Questa propaganda viene portata avanti in modo forte anche da Maroni, il quale decide di creare un nuovo reato, che è quello di clandestinità, che però alla DNA non va bene, perché con un reato di clandestinità, se sei accusato di un reato, hai necessità di un avvocato. Invece il metodo, diciamo, di interrogatorio che loro avevano usato era quello di, grazie alle operazioni come Mare Nostrum, eccetera, di intercettare le barche degli immigrati nelle acque internazionali, di approfittare, lo scrivono proprio in alcuni loro rapporti, di approfittare del momento di empatia che si crea tra il soccorso e il soccorritore, e lì di indirizzare la persona soccorsa ad indicare chi potesse essere, chiaramente non il trafficante, perché quelli chiaramente non è che si imbarcano in navi, in barche così, ma chi guidava la nave, quindi i cosiddetti scafisti. Il reato di clandestinità impedisce questo, diciamo, momento di empatia informale, perché appunto è necessario a quel punto, se sei accusato di reato, di avere un avvocato, e quindi questa cosa è un incidente di percorso, perché magari l'avvocato poteva avvisare chiaramente il suo assistito di quelli che erano i suoi diritti o meno. Per cui inizia la DNA a fare una campagna cercando appunto di far crollare il reato di clandestinità, non ce la fa, e quindi a un certo punto tira fuori, e in questo caso lo tira fuori Salvi, che poi diventa procuratore generale della Corte di Cassazione, tira fuori l'idea geniale, che è quella di dire: ok, come con il mandato europeo noi ci possiamo intervenire appunto in acque internazionali, e quindi a quel punto, diciamo, non vale più la legge italiana. Perché possiamo intervenire in acque internazionali? Perché trafficanti uguale mafia uguale contatti con mafia nostrana, ma anche perché con queste barche possono arrivare i terroristi. Ed ecco qua che abbiamo, dal 2015, alla A di antimafia si aggiunge la A di antiterrorismo. E diciamo, questa è un po' la genesi della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che non fa altro ovviamente che appunto contribuire a quelle che sono le politiche coloniali, nonostante, per esempio, un'altra cosa è che, vabbè, ma questa ci andrebbe troppo in là rispetto alla genesi della mafia, che risale all'Unità d'Italia, che viene fatta appunto, è un processo di colonizzazione nel nord verso il sud, con grandi promesse di redistribuzione delle terre per i contadini disattese, e chi garantiva gli interessi dei capitali del nord e del governo del nord, il governo Sabaudo o il regno di Sardegna, erano i proprietari terrieri, oppure la borghesia, e questi erano, diciamo, e da lì con i loro scagnozzi, e da lì diciamo che nasce la mafia, per cui sempre abbastanza anche lì a braccetto con quello che è il potere. E a un certo punto, appunto, sembra anche un po' bizzarro, è vero che passa un secolo, ma sappiamo bene che diciamo questi ambiti di illegalità sono degli ambiti diciamo sicuramente autoritari, e quindi hanno contribuito anche a creare una situazione di sottomissione del sud che continua ancora oggi, politica eccetera eccetera, e dove costringono anche per povertà, diciamo per mancanza di scelte, la gente che deve o emigrare o lavorare in condizioni veramente di schiavitù, anche magari ad abbracciare quelle che sono delle pratiche illegali. Quindi diciamo è un, come si dice, ci si riproduce, d'accordo, ci si riproduce. E un'altra cosa che volevo dire è che anche per l'immigrazione, anche per il contrasto all'immigrazione, i metodi, non solo diciamo l'idea della mafia internazionale e nazionale viene fuori, ma anche i metodi sono quelli. Ricordiamo per esempio che molte volte c'è stata questa legge, e molte volte viene proposto alle persone intercettate che si sono salvate, viene proposto: se tu ci indichi chi sono gli scafisti, noi ti daremo il permesso di soggiorno. Questa per esempio è anche questa una, diciamo, un approccio che viene già dal contrasto, dalla repressione contro le organizzazioni armate rivoluzionarie degli anni 70, che poi viene replicata in particolare dal Falcone per la legge sui pentiti, e quindi diciamo adesso viene anche proposta qui come in questi ambiti, diciamo. Quindi direi che la DNA per la sua proprio dalla sua nascita è quella che non fa altro che tradurre in termini repressivi quelle che sono le volontà politiche, e quindi non credo nessuno sia sorpreso dal fatto che poi in questo periodo di totale assoggettamento di alcuni stati nei confronti di Israele, tra cui quello in cui viviamo, ci sia questo assoluto assoggettamento a Israele, e quindi il fatto che viene preso per buona qualsiasi cosa, e non voglio dire delle cose che potrebbero risultare strane, però che vengano prese delle carte e date per scontato, e su quelle incarcerare persone e procedere con inchieste, che poi appunto, come diceva prima l'avvocato, il fatto che sono del 270 bis significa che danno la possibilità alla DNA di andare proprio a ventaglio ampissimo, con intercettazioni, coinvolgimenti di altre persone. La DNA dal punto di vista diciamo del cosiddetto nemico interno, quindi quello che è il conflitto, il dissenso interno, ha sempre avuto un grande ruolo appunto rispetto a quelle che sono i compagni e le compagne. Un ruolo fondamentale, qua vorrei ricordare che Alfredo probabilmente insomma, a maggio Nordio si dovrebbe esprimere sul rinnovo o la revoca del 41 bis ad Alfredo. Diciamo, la DNA ha avuto un grandissimo ruolo nell'inchiesta portata avanti, scritta Manent, che poi ha, diciamo, su quell'inchiesta hanno deciso di, diciamo, applicare il 41 bis ad Alfredo, che già quasi ormai 4 anni che sta lì in 41 bis, e che, diciamo, dopo tutto quello che hanno fatto, hanno, diciamo, hanno espresso la DNA in una delle udienze di Alfredo un parere negativo sull'applicazione 41 bis, dicendo: per noi va bene pure che stia in una S, ma non, diciamo, evitiamo di pensare che sia un buon cuore, almeno io evito di pensare che sia dato al buon cuore dalla DNA. Probabilmente sarebbe interessato loro molto di più avere un Alfredo che poteva continuare a scrivere, a ricevere corrispondenze, eccetera, eccetera, piuttosto che, diciamo, arginare le loro possibilità di approfondire ancora di più. Fatto sta che il loro parere non è stato assolutamente preso in considerazione, perché, insomma, evidentemente, diciamo, c'era uno spirito di vendetta e di fermezza tipico, diciamo, di questo governo.
Sì, grazie mille della genealogia. E appunto, rispetto a quello che ci hai raccontato, poi incrociando un po' i dati tra quello che ci hai raccontato, quello che sono i dati che emergono da queste ultime indagini, diciamo che il quadro della costruzione del nemico interno è abbastanza chiaro, no? Sia da un lato della DNA un tempo e della DNA, quindi quali sono gli interessi politici che poi spingono a costruire queste super procure che interagiscono con i servizi segreti, che interagiscono con i dati che i servizi segreti stessi di Israele, cioè con i dati che arrivano dal Ministero della Difesa israeliano in questo caso, o che appunto spingono per costruire delle mega indagini, dei mega processi contro i compagni e contro chi lotta. In questo caso, cioè in questo stato, si vede come abbastanza evidente quello che volevamo un po' provare a sottolineare, ma mi sembra che sia ormai evidente, e come le persone migranti razzializzate, per lo più che lottano, in questo caso che palestinesi che lottano al fianco del popolo palestinese contro il genocidio, stiano completamente entrando all'interno della sfera di interesse di quella che è la DNA adesso, e dunque del nemico interno, e quindi che si usino gli strumenti classici della più feroce repressione politica, quindi il 270 bis da un lato, e dall'altro lato appunto queste mega indagini gestite dalla DNA contro di loro. Non so se su questo ti viene ancora qualcosa in mente di commento rispetto a queste ultime indagini che sono uscite. Noi stiamo un po' sforando rispetto agli orari della nostra trasmissione per clemenza di chi è appena arrivato, ma purtroppo tra un po' ci butteranno fuori.
No, ma guarda, secondo me è molto chiaro. Poi voglio dire, quello che sta succedendo in Inghilterra a Palestine Action e a chi solidarizza con loro, e quelli hanno iniziato adesso, diciamo, con questa accusa
di
terrorismo, quindi sono agli albori. Noi che siamo maestri in questo, chiaramente tutta la situazione palestinese ha acceso ancora, cioè, voglio dire, per spezzare la solidarietà in qualche modo devi, no, devi creare, cerchi di costruire la figura del nemico, che sarebbe quello per cui solidarizzi, no? Per cui, voglio dire, già la questione islamica ce la portiamo avanti da chissà quanto tempo, figurati se adesso non è un momento per poter cavalcare, per tentare così di dividere, di impaurire, no, di creare un sospetto, no? Per cui, diciamo, stiamo avanti, ecco. Purtroppo hanno anni e anni e anni di esperienza, di specchiata esperienza in queste cose, per cui possono, appunto, divide e impera e impaurisci e cerchi di arginare questa, diciamo, appunto, questo Io non ho manco più parole per poter descrivere le situazioni attuali, però è chiaro che devi cercare di spezzare la solidarietà che c'è, insomma.
E infatti è proprio anche per questo motivo che ti ringraziamo, perché è fondamentale avere questo pezzo di storia per poi andare a ragionare su come, oltre appunto a fare un'analisi di quello che è tutto l'apparato repressivo messo in campo, provare anche a contrastare, mettendo sempre, cioè cercando di tracciare le fila tra la repressione e le repressioni, ma anche poi portando sul pratico ad azioni di solidarietà e di resistenza. E proprio...
E poi, scusami, solo un'ultima battuta, che diciamo, i ragionamenti non sono, diciamo, per portarti giù e dire no, aiuto, non ci abbiamo spazio, ma è proprio, ecco perché io dico propaganda, nel senso, è importante capire quanto in periodi di guerra, in contesti comunque, diciamo, non pacificati, sia importante leggere oltre la propaganda. Questo per cui, diciamo, la storia della DNA aiuta a, in qualche modo, a far cadere il velo della loro propaganda. Mm-hmm. Grazie.
Assolutamente, grazie. E proprio a questo proposito, chi volesse approfondire, c'è un fantastico opuscolo scritto proprio dalla Cassa della Solidarietà La Lima, Ruolo e strategie repressive della DNA, che parla della Direzione Nazionale Antimafia, Antiterrorismo e la costruzione del nemico sociale interno ed esterno, che sicuramente potete trovare ai banchetti delle varie iniziative qui a Torino, così come a Roma, e se riusciamo nel podcast vi mettiamo un link, se così, insomma, è molto utile leggerlo. Grazie ancora davvero.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Un abbraccio, buona lotta. Ciao.
Allora, come vi abbiamo annunciato, tra Arraga e Aria oggi c'è un ponte di collegamento, perché abbiamo parlato nella puntata di Arraga del processo della persecuzione e repressione contro le organizzata portata avanti dalla DNA contro la resistenza, contro la solidarietà alla resistenza palestinese, scusate, e alla contro Mohamed Hannoun e le altre 9 persone che si trovano in questo momento in custodia cautelare e accusate di associazione delinquere con finalità di terrorismo internazionale, e proprio in solidarietà a tutti i colpevoli di Palestina. Questa mattina c'era un presidio di fronte alla sede della DNA a Roma in vista dell'ultima udienza del processo all'Aquila contro Anan, Ali e Mansour. Abbiamo pensato di trasmettere questi microfoni un audio che è una registrazione di un intervento a questo presidio di questa mattina, di modo che se ci ascoltate anche dal carcere possiate, insomma, sentire un po' di calore, un po' di solidarietà portata da questo presidio, che oggi era proprio a Roma per Anan, Ali e Mansour e per tutte le persone colpevoli di Palestina perseguite e represse in Israele e in Italia.
Quindi vi lasciamo con questo audio e poi direttamente con la sigla di Aria, e nel frattempo mandiamo anche noi un saluto e un abbraccio a tutte le persone che si trovano recluse in tutti i centri di reclusione, di carcere, CPR, e in particolare un saluto alle persone che ci ascoltano direttamente dalle Vallette. Questo audio è anche per voi, per portarvi un po' di solidarietà da un presidio solidale, e poi vi lasciamo con le vostre dediche, le vostre canzoni.
Però rinnoviamo che oggi siamo stati qui perché ancora una volta Israele chiede e l'Italia esegue. Anani Aisha è stato arrestato, un compagno palestinese, in Italia, perché ha lottato per la liberazione del proprio popolo. Ali e Mansour sono indagati e sotto processo perché hanno lottato contro l'occupazione coloniale dell'entità sionista. Sono state arrestate 9 persone perché hanno lavorato per la solidarietà con il popolo palestinese dall'Italia. E noi oggi siamo qui per dire che non accettiamo che la solidarietà per il popolo palestinese e che la lotta di un intero popolo per la propria liberazione venga appiattita al terrorismo. I terroristi sono i militari israeliani che da più di 70 anni occupano illegalmente il territorio palestinese. I terroristi sono quelli che vengono qui in vacanza dopo aver massacrato il popolo palestinese a Gaza. I terroristi sono i coloni israeliani che occupano i villaggi e le città palestinesi. E non accettiamo e non accetteremo mai che questa lotta venga bollata come terrorismo. È una lotta di liberazione, è una lotta antiimperialista. Saremo sempre qui per lottare e per onorare tutti i martiri. La resistenza palestinese non è terrorismo, per cui il 16 di gennaio ci sarà l'ultima udienza del caso di Hanania Ish e la sentenza, e noi rinnoviamo e chiediamo la massima partecipazione per supportare come abbiamo fatto nell'ultimo anno e soprattutto per chiedere l'assoluzione, per pretendere l'assoluzione di Hanan, di Ali e Mansour. Libertà per Hanan, libertà per Ali, libertà per Mansour, per Ahmed, per Hannoun, libertà per tutte le persone che vivono sui propri corpi la repressione di Stato. Concludo dicendo che per il 16, per chi volesse venire, stiamo organizzando un autobus, per cui per chi volesse avere le informazioni per andare insieme all'udienza di Hanan ci può contattare. Grazie a tutti. Palestina libera, la resistenza non è terrorismo, non si processa e non si arresta. Liberi tutti.